Belle voci.
Io so di essere diventato libero dal giorno in cui finì i suoi giorni colui che aveva reso vero il proverbio secondo il quale bisogna nascere o re o stolti. Questa frase si legge all'inizio di uno dei testi più spassosi della letteratura latina, l'Apocalo Kyntosis, che potremmo tradurre con la metamorfosi in zucca, la zucchizzazione. Si tratta di un piccolo testo satirico che si fa beffe della figura dell'imperatore Claudio, appena morto, accentuandone i difetti fisici, morali e intellettuali. L'autore è incerto, verosimilmente Seneca, il precettore di Nerone, ma sicuramente molto erudito e raffinato. Scrivendo aut rex, aut fatuus, naschio porte, cioè si deve nascere o re o scemo, l'autore insinua che Claudio fosse al contempo entrambe le cose, attaccandolo dunque pesantemente sin dall'inizio. Ma il proverbio in questione circolava già da tempo, si legge infatti anche in testi della letteratura greca, e il significato primario è che, nascendo re o scemi, è lecito fare ciò che si vuole. Buongiorno e ben ritrovati da Cristiano Castelletti al microfono, Nicola Colotti in regia e Mario Craig che garantisce la messa in onda del programma. Oggi si parla di, e speriamo non da, imbecilli e imbecillità. In compagnia del filosofo Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università degli Studi di Torino, autore di numerosi saggi, l'ultimo dei quali si intitola proprio L'imbecillità è una cosa seria, edito dal Mulino. Buongiorno professor Ferraris.
Buongiorno.
E ben arrivato a Mille Voci. La prima domanda è: che cos'è l'imbecillità?
Ma allora, partiamo dall'etimologia. L'etimologia dice che imbecille è imbaculus, cioè privo di bastone. Quindi si potrebbe dire ogni essere umano al naturale, cioè senza tecnica, senza occhiali, penne, vestiti, penne nel senso di penne stilografiche, vestiti e altre cose di questo genere, è un imbecille, cioè effettivamente coglie l'essenza dell'essere umano che rispetto agli altri animali è in natura molto più debole. Ci va tanto tempo per diventare autonomi, siamo molto più esposti alle intemperie, quindi ci inventiamo tanti bastoni, cioè tante tecniche che ci difendono, ci rafforzano, e quindi diventiamo più muniti. Quindi, diciamo, la prima definizione, imbecille, è l'uomo allo stato di natura.
Per cui siamo tutti imbecilli quando nasciamo.
Purtroppo abbiamo anche tendenza a restare tali per parecchio tempo, o a ritornare tali, e soprattutto ad esserlo, come dire, per colpi. Insomma, l'imbecillità non è uno stato costante e ci sono dei colpi di imbecillità così come ci sono i colpi di genio. Noi ammettiamo che delle persone normali possono avere delle intuizioni geniali, così possiamo anche ammettere che delle persone normali o persino dei geni possono avere dei momenti di imbecillità totale, e questo purtroppo fa parte dell'esperienza di tutti.
E questo può assicurare, allora, rassicurare gli ascoltatori e anche i presenti qui in studio, si possono avere dei lampi di genio anche se si è imbecilli, oppure un caveat: attenzione, non pensate di non essere imbecilli perché la buccia di banana è dietro l'angolo.
E soprattutto nelle trasmissioni radio.
Esattamente. Per cui tantissimi sono i titoli dedicati all'imbecillità. Se si guarda un po' di bibliografia, ci sono dei siti dedicati in cui si trovano veramente delle pubblicazioni che sono sconfinate. Perché scrivere un libro sull'imbecillità o un altro libro sull'imbecillità?
Ma la risposta più semplice è perché da imbecilli, no? Voglio dire, c'è intanto per scaramanzia, nel senso che io penso che tutti coloro che hanno scritto i libri sull'imbecillità, a partire da me come ultimo, risalendo al primo, che probabilmente appunto era il critico di Claudio, o ce ne saranno stati anche prima, tornando indietro si arriva chissà dove, c'è un po' l'idea che questa cosa ci minaccia, e quindi parlarne è apotropaico, per usare un termine dotto e un po' imbecille, cioè facciamo gli scongiuri e parliamo di imbecillità sperando che si riferisca ad altri e non a noi. con un rischio enorme, perché c'è un paradosso. Se io scrivo un libro, poniamo, che ne so, sul razzismo, mica mi danno del razzista. Se io scrivo un libro sull'imbecillità, è facile che mi diano dell'imbecille, perché uno dice, ma chi ti autorizza a parlare dell'imbecillità? Credi di essere più furbo degli altri? Credi di essere meglio? E quindi c'è tutto un complicato, diciamo così, miscuglio di ragioni che poi spingono a parlare di imbecillità, anche perché è una cosa che ci colpisce, ne abbiamo tutti un'esperienza diretta e indiretta, in prima persona o fortunatamente in terza persona. Si ha molto spesso l'impressione di essere circondati da imbecilli, si ha molto spesso il sospetto che tra questi ci siamo anche noi, quindi è una specie di basso continuo dell'esistenza umana. È molto più, insomma, è molto più facile incontrare l'imbecillità che non il sublime, diciamo la verità.
Ha già avuto delle critiche in questo senso? Il libro è uscito l'anno scorso.
No, per fortuna, cioè, credo che mi dessero dell'imbecille le persone meno benevole anche prima della scrittura di questo libro, credo che abbiano poi continuato a farlo anche a prescindere dal libro, però nel libro almeno ho avuto il buon senso di esordire con un discorso proprio su questo, cioè lo chiamavo dottamente cuoche trascendentale, cioè che se tu dai dell'imbecille a te dicono ma guarda che imbecille sarei tu. Io poi non è che dia dell'imbecille alle persone, faccio notare come fa parte della natura umana l'imbecillità e capita a tutti, quindi insomma mi sono abbastanza tutelato, mettiamola così.
Bene,
cercato di fare del mio meglio.
E noi di questo parleremo e vedremo se avrà un effetto boomerang su chi sta parlando in questo momento e su chi ha scritto il libro. Lo ricordo, Maurizio Ferraris, l'imbecillità è una cosa seria. Non abbiate timore a partecipare alla discussione, perché giustamente, come dice il professor Ferraris, forse tutti noi nasciamo imbecilli, qualcuno ci rimane, altri invece riescono ad uscirne. Comunque i numeri per contattarci sono questi, vi aspettiamo.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Segnaliamo la fine del pericolo dovuto alla presenza di oggetti sulla A2 tra la galleria del Monte Ceneri e la galleria del Dosso di Taverne.
Quando Nécon cantava Georges Brassens, effettivamente, magari, visto che cantava in francese e quello che sta succedendo alle nostre lingue nazionali, forse non si potrà più capire che cosa cantano anche quelli che parlano una delle nostre lingue confederate. Stiamo parlando di imbecillità, l'imbecillità è una cosa seria, lo stiamo facendo con il professor Maurizio Ferraris, che ha appena pubblicato un libro appunto da quel titolo. Prima di continuare il nostro discorso, sentiamo uno stralcio da un'intervista realizzata dalle colleghe di Rete 2, Mariangela Mancuso e Clara Caverzasio, al linguista Giuseppe Antonelli sulla differenza tra imbecillità, stupidità e idiozia.
Originariamente tutte queste parole nell'uso italiano indicavano delle forme di malattia mentale, cioè sono diventate parole più leggere, insulti se vogliamo, ma insulti quasi giocosi o familiari, quasi sempre a partire dalla fine dell'Ottocento. Prima invece avevano un significato patologico. Sul fatto che siano equivalenti e non da oggi, possiamo vedere una voce di un dizionario enciclopedico di fine Settecento, il D'Alberti, che dice: mi servirò indifferentemente dei vocaboli stupido, mentecatto, folle e talore siandio cretino per indicare un uomo oppresso da questa grave infermità. Certo, se guardiamo all'etimologia, idiota è un po' più nobile, insomma, ha origini più nobili, viene dal greco idios, in greco antico idios voleva dire privato, dunque chi non era in grado di occuparsi della cosa pubblica. Dobbiamo pensare ad una Atene del V secolo in cui chi non era all'altezza di partecipare alla vita dell'agorà veniva considerato idiota. Altri invece hanno origini addirittura forestiere e dialettali, penso a cretino. Cretino viene dal francese cretin, che letteralmente significa cristiano. In realtà però era usata in area dialettale della Valle di Savoia proprio per indicare una malattia endemica, cioè quella dell'insufficienza tiroidea, del gozzo, che portava con sé molto spesso un ritardo dello sviluppo mentale. Quindi in origine cretino, cretin, era qualcosa come un povero cristiano, un povero Cristo, questo era il valore. E poi sappiamo bene che invece dalla fine dell'Ottocento è diventata una parola addirittura divertente, penso ai film muti di primo Novecento che vengono resi in Italia col personaggio di Cretinetti, era qualcosa che ancora mia mamma usava, non fare i cretinetti. Imbecille, esisteva già in latino imbecillis, che era diverso da imbellis, cioè inadatto alla guerra, al bellum, torniamo un po' all'idiota che non era adatto alla vita pubblica. Ma esisteva anche imbecillis, che dagli antichi veniva spiegato collegandolo a bacillum, baculum, bastoncino. Per quanto riguarda invece stupido e scemo, beh, anche stupido c'era già in latino, stupidus, stordito, attonito. L'etimo è lo stesso di stupire e di stupito. Possiamo ricordare che uno dei tormentoni preferiti, una delle battute più usate da Petrolini, era proprio più stupido di così si muore. E scemo invece è semplicemente in origine un participio passato di scemare, diminuire. Quindi scemo è quello che manca di qualcosa. Lo scemo di guerra, come si usa dire con un modo idiomatico molto diffuso, o anche però fare lo scemo per non andare in guerra.
Questo è il linguista Giuseppe Antonelli che si esprimeva sulla differenza tra imbecillità, stupidità, idiozia. Ecco, professor Ferraris, scemo di guerra. Gli scemi di guerra, di scemi di guerra sembrano essercene parecchi, soprattutto di questi tempi, ma non solo di questi tempi.
Ma sì, anche in assenza di guerra è interessante questo, perché effettivamente dalle nostre latitudini la guerra sembra essere scomparsa, però appunto, come giustamente le ricordo, lo scemo di guerra è onnipresente. Lo scemo di guerra, appunto, figura tipica che sembra ascrivere ad un evento storico e tragico la propria scemità o scemenza. E purtroppo però si può essere appunto scemi di guerra senza guerra e senza che ci siano stati dei traumi. Succede, purtroppo noi ci rendiamo conto, sembra brutto dirlo, ma l'immagine che si ha dell'umanità è estremamente più alta di quello che l'umanità è in realtà. Pensi Rousseau che dice l'uomo che nasce libero e dovunque in catene, come mai, perché questa meraviglia della creazione. Allora è ovvio che una volta che tu hai detto che l'uomo è la meraviglia della creazione,
devi poi dopo trovare delle circostanze limitative per spiegare come in effetti si comporti da scemo o da cretino o da imbecille. E allora cominci ad insultarlo, mentre uno potrebbe dire no, ma guardate, effettivamente l'uomo non è quella, l'umano, ecco, per non essere limitativi sul genere, l'umano non è quella gran cosa, quella cosa immensa e piena di ogni virtù. È una natura molto limitata e ovviamente se tu ti aspetti troppo dall'umano sarai poi dopo costretto ad insultarlo in continuazione. E, cioè, fa riflettere questa quantità di quasi sinonimi che tendono a, come ricordava Antonelli, ad ascrivere ad una patologia quella che in effetti è una fisiologia, cioè tendono a dire vabbè, è stata la guerra, è stata una malattia, è stato qualcosa che è sopraggiunto a questo che l'ha reso scemo. Invece lui dice no, purtroppo il fatto è che l'essere umano non è quella gran cosa.
Ecco, da qui costruiremo. Ritornando allo scemo di guerra e alla sterminata bibliografia sull'imbecillità, vorrei riprendere alcune parole di Giancarlo Livraghi, autore di Il potere della stupidità, che è arrivato alla terza edizione, che ha raccolto tra l'altro una sterminata bibliografia sull'argomento che si può trovare online, che dice: la stupidità è la più grande forza distruttiva della storia del genere umano. Non è eliminabile, ma non è invincibile. Capire e conoscerla è il modo migliore per ridurne gli effetti. Condivide le parole di Livraghi, professor Ferraris?
Sì, tranne un punto che non è di dettaglio, cioè più che distruttiva io direi costruttiva. In fondo che cos'è stata la cultura e tutto quello che abbiamo messo su se non un tentativo incessante di porre dei limiti alla nostra imbecillità, cioè di munirci di bastoni, di tecniche, di cose che frenino, mettano una diga contro questa minaccia sempre presente. In fondo quell'idea che è così radicata in tanti filosofi, che io credo giusta, per cui non è che gli esseri umani, l'umanità nel suo insieme si muova guidata da dei principi illuminati, si muove seguendo degli istinti spesso limitati, spesso oscuri e quindi anche spesso imbecilli, però dai e dai realizza qualcosa. Io credo davvero, fossimo stati subito perfetti, non che lo siamo adesso, ma sicuramente siamo meglio dei nostri remoti antenati, fossimo stati subito perfetti, credo che l'arte, la letteratura e la scienza non avrebbero avuto luogo.
Intanto diamo il benvenuto anche a Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno, bel tema.
Sì, che tu, ci tocca a tutti, volens nolens.
Sì, più o meno sì. Avevo letto già anni fa un bel libro chiamato La prevalenza dell'imbecille di Claudio Aprile, non so se lo conosce, e dove lui addirittura teorizza un darwinismo all'incontrario, che nel futuro, proprio in via evoluzionistica, finirà per prevalere sempre di più l'imbecillità. Ne spiega anche i motivi, in parte per la prolificità, in parte anche per l'affidarsi sempre di più a supporti tecnologici, che uno non sa più fare di calcolo mentale, no, addirittura non sa neanche più scrivere, malamente capisce anche un testo. E quindi aprile l'evoluzione, cioè l'involuzione verso una maggiore imbecillità. Non so cosa ne pensa.
Lo chiediamo subito al professor Ferraris. Grazie Marco per questo suo intervento. Darwinismo all'incontrario. Prego.
È molto interessante perché, tra l'altro interessante anche il titolo, che riecheggiava anche un altro titolo di Fruttero Lucentini, che invece era La prevalenza del cretino. Quindi questa è una prova ulteriore di quanto sterminate siano le bibliografie in materia. Darwinismo all'incontrario. Sì, è complicato, nel senso che tutto sommato sono portato a credere che pur con tutti i nostri limiti, come dicevo prima, siamo meglio dei nostri remoti antenati. In fondo i nostri remoti antenati, certo uno dice, un essere umano nel neolitico se non è intelligente muore subito perché viene sbranato da un leone, mentre a noi capita più raramente di essere sbranati da un leone. Per essere sbranati da un leone dobbiamo essere veramente imbecilli, e quindi cioè, la media si salva. Effettivamente è una riflessione inquietante. Diventeremo più, darei una soluzione intermedia, cioè è molto probabile che una società evoluta sia tollerante nei confronti anche di esseri meno evolutivamente adatti, cioè un po' più imbecilli, perché una tutela accoglie e protegge di più di quanto non sia stato di natura. Quindi diciamo gli individui diventano complessivamente più imbecilli, cioè singolarmente più imbecilli, ma la società nel suo insieme diventa migliore perché più tollerante. Ecco, spero di essermela cavata.
Certamente. C'è chi ha suggerito che essere ingenuo, cioè imbecille, tra gli antichi non era una colpa, mentre lo è per i moderni. L'imbecillità è un male moderno, visto che abbiamo parlato di tecnica e del rapporto con i nostri antenati. E l'altra domanda è: la tecnica ci ha reso più intelligenti o più imbecilli? In parte ha già risposto.
Allora, sul fatto che sia un male moderno, non sono sicuro, nel senso che ho l'impressione che imbecilli ce ne saranno stati anche nel Medioevo. Non stento ad immaginare che ci fossero degli imbecilli nel Neolitico, sebbene appunto poi sparissero prima per i motivi che vi sono detti. Però il punto è che la modernità rende più visibile l'imbecillità per due motivi. Primo, perché la modernità porta in primo piano l'individualità, quindi rende più visibile, più evidente un difetto individuale. È un po' come con il vestiario. Le società tradizionali avevano dei costumi, tutti si vestivano in una certa maniera e quindi era difficile che uno si vestisse in maniera pacchiana o kitsch, perché tanto il costume dava norma. Invece adesso con tutte le varie fashion victim e le varie cose che girano nel mondo, trovi della gente vestita da clown. E dici, ma come gli è passata per la testa? Tra l'altro pensi insieme, perché c'è un nesso fra etica, estetica e sapere, sarà un imbecille, spesso si ha quella tendenza lì a vedere. C'è l'individualizzazione rende più evidente qualcosa e come risultato porti in primo piano i pregi e i difetti, visto che i difetti sono mediamente più numerosi dei pregi, porta in primo piano i vari difetti, compresa l'imbecillità. L'altro fatto tipico della modernità è l'espressione, cioè il fatto che abbiamo molti più mezzi di espressione. E con questo arriviamo al tema delle legioni di imbecilli,
esatto,
su internet.
Umberto, ecco. Eco aveva definito il web, in particolare i social network, aveva dato quella sentenza che ha fatto molto discutere, che i social network hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli. Ecco, un suo commento.
In effetti senz'altro sì. E poi è stato bello che tutti si sono scatenati. Anche quello è un caso interessante di imbecillità, perché io sono stato testimone oculare di tutta la vicenda. Spiego perché. Perché questa dichiarazione di Eco ha avuto luogo nel giorno in cui l'Università di Torino ha conferito nel 2015 una laurea honoris causa a Eco in scienze della comunicazione. Eco si era già laureato in filosofia 50 anni prima a Torino, poi è andato a quella laurea honoris causa. Eccetera. Lui ha fatto, c'è stato un convegno su Eco, poi una bellissima lezione magistralis di Eco sulla teoria del complotto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi alla fine della lezione, giornalisti, lì gli ha chiesto ma cosa pensa, fra le tante cose dette lì fra lusco e il brusco, ecco, ha detto questa cosa che è di puro buon senso, effettivamente il web dà voce a legioni di imbecilli. Come risultato, l'intera giornata è scomparsa, il discorso intelligente di Eco è scomparso, il convegno è scomparso, l'onore scomparso, è rimasto solo l'imbecille, anzi la legione di imbecilli, non si è parlato che di questo, il che mediaticamente interessante, cioè è un esempio appunto di prevalenza dell'imbecille. Caso numero uno. Caso numero due, poi, per quanto riguarda la questione del dare libero sfogo all'imbecillità, certo, anche dell'intelligenza, però visto che l'intelligenza è merce più rara che l'imbecillità, è facile che ci sia più imbecillità che intelligenza.
Per cui non demonizziamo il web, non demonizziamo i social network, anche perché ne facciamo largo uso, sta di fatto che se tutti possono accedere e in mezzo al tutti c'è anche una buona quota di gente non propriamente troppo intelligente. Facciamo così, sentiamo un po' di musica e poi ritorniamo a parlare di imbecillità con il professor Maurizio Ferraris.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Where do we go? Where
Salutiamo Cher e ritorniamo in diretta a parlare di imbecillità in quanto cosa seria. Questo è il titolo del libro pubblicato poco fa dal professor Maurizio Ferraris, che è in linea con noi da Torino. Nel frattempo ci è raggiunti anche il collega Nicola Colotti per riferire i messaggi di ascoltatori e ascoltatrici.
In realtà vorrei riferire alcuni quesiti filosofici sui quali potremmo dibattere lungamente.
Abbiamo l'ospite giusto.
Giusto, perché un ascoltatore chiede: l'essere imbecille, idiota o cretino può dipendere da un fatto di cultura? Dice Enrico. E poi un altro ascoltatore più ironicamente dice: ma se uno ha ragione è stupido o imbecille, visto che la ragione spesso è degli stupidi? C'è invece chi suggerisce un libro dal titolo, e non andiamo molto lontano, In un mondo di imbecilli di Fabrizio Jauch. Io non so se il nostro ospite lo conosce, però il titolo mi sembra più che significativo. C'è ancora speranza per il genere umano? Si ha l'impressione dal sottotitolo che l'imbecillità in questo caso sia riferita all'intero genere umano e alle sue sorti future, insomma, vedremo. Diciamo di essere la specie più intelligente del pianeta, ma nessun animale è stato così stupido da trasformare, saccheggiare e squilibrare il proprio habitat, mettendo così in pericolo la propria sopravvivenza. Questa invece è una citazione da Marisa Haltiner, scrittrice, che ci ha mandato un altro ascoltatore. Insomma, materia di riflessione ce n'è davvero tanta.
Professor Ferraris, tutt'altro che imbecilli i nostri ascoltatori.
Ah no, tutt'altro, e infatti mi sento imbarazzato, adesso forse mi sgamano, si rendono conto. E questa è un po' la sensazione che spesso i professori hanno, che entrano in classe e pensano adesso mi smaschereranno, capiranno tutto quanto. No, ma interessante questo, prendo qualcuna delle suggestioni che sono state date, in particolare due che mi sembrano molto importanti. Quello se la cultura sia un rimedio all'imbecillità. Allora, indubbiamente la cultura è in pratica l'unico rimedio che noi possiamo avere rispetto all'imbecillità, perché l'intelligenza uno mica se la può dare, però invece può diventare più colto e quindi magari, per esempio, più educato, non urlare, non essere brutale, eccetera. Quindi questo è una specie di argine contro l'imbecillità, avendo però sempre presente il fatto che puoi essere coltissimo e contemporaneamente un grande imbecille. Questo succede, c'è addirittura il termine tedesco Fachidiot, cioè appunto quello di un dotto che sa tutto sul suo argomento e poi contemporaneamente è un grande imbecille. Purtroppo ci sono questi casi. E quindi io direi, esorto me stesso e il prossimo alla cultura, perché è l'unico rimedio, calcolando però che non è un rimedio assoluto. Per quanto riguarda invece la sorte del genere umano, cioè che il genere umano sarà distrutto dagli imbecilli, io vedrei la cosa da un altro punto di vista, cioè che il genere umano è salvato in un certo senso, perlomeno perpetuato dagli imbecilli, in forza del detto popolare secondo cui la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Cioè effettivamente è vero, appunto, visto che l'essere umano è mediamente imbecille, se non ci fossero imbecilli la terra sarebbe spopolata di umani.
Professore, accogliamo anche Maura. Maura, buongiorno.
Complimenti per l'apertura, perché si fa sempre bene sentire la canzone di Brassens.
Esatto, bisognerebbe anche capirla in fondo.
Io avrei un paio di riflessioni, che la società antiche e addirittura quelle preistoriche, probabilmente l'essere imbecille o no, non giocava e non ci si faceva mangiare dal leone, non ti mandavano proprio ed erano più sociali di tante società moderne. Appunto l'io non esisteva, se eri del gruppo venivi integrato e venivi guardato certe volte con meraviglia. Era come si è protratto poi per l'antichità, i fenomeni, gli dei li hanno fatti così. Ecco, do comunque un fenomeno di meraviglia come le chimere, eccetera, eccetera. Per quel che riguarda la modernità, è la modernità che ha generato gli imbecilli, specialmente quelli imbecilli a scuola, dalla cultura borghese, piccolo borghese, che ha messo i propri fondamenti, e tanti contadini, tanti operai non potevano seguire la scuola e uscivano dalla scuola assolutamente senza aver imparato niente e messi in più alla berlina. E poi vorrei dire, e cito adesso un noto pedagogista che al momento è un po' sotto tiro, degli anni 70, che ha scritto alla fine degli anni 70, metà anni 70, "Do might is learn bar". Uh-huh. Appunto, a scuola quelli che erano dotati diversamente dalla cultura piccolo borghese così rimproverata, che era così, era un obbrobrio per Pasolini e che ha dominato per me la scuola negli anni e tanti anni, venivano sfornati col timbro di dum, di stupidi, di imbecilli.
Grazie Maura per la sua testimonianza sempre accorata. Professor Ferrari, se lei ha parlato di fachidioten, dummheit ist lesba, un commento alle parole di Maura, e poi abbiamo un altro ospite che ci ha raggiunto in studio.
Buongiorno.
Ma sì, Maura ha sottolineato una cosa importante e vera, cioè che poteva accadere che appunto l'idiota, ma forse più che l'idiota il folle, fosse considerato come visitato dagli dèi. Questo in alcune società non ne dubito, con tutto che purtroppo io non c'ero, quindi non so dire esattamente come andassero le cose, abbiamo semplicemente dei riferimenti. A lume di buon senso mi sembra più facile per un inetto sopravvivere in una società tecnologicamente avanzata che non in una società tecnologicamente non avanzata. Parlo per me, non volendo coinvolgere altri, io in un bosco non so quanto sopravviverei, quindi mi sembra di capire che le società moderne, che non voglio dire siano il paradiso, sono sicuramente capaci per esempio di sostenere i difetti, cioè per esempio un disabile, si prevedono degli spazi per disabili nelle società moderne, mentre in quelle tradizionali non c'erano, e quindi in quelle tradizionali i disabili finivano male. Gli anziani nelle società moderne generalmente, speriamo che continui, prendono la pensione, nelle società antiche venivano buttati in un angolo, parlo degli indiani d'America, venivano buttati in un bosco e se ne andavano essi stessi, perché tanto sapevano che la società non li avrebbe sorretti. Quindi queste sono piccole evidenze con cui tuttavia non voglio dire che la modernità sia il paradiso.
Professor Ferraris, ho anticipato prima, ci ha raggiunto in studio un amico di Rete 1 che è nei nostri studi per registrare un programma che andrà in onda tra qualche settimana, ed è Ferruccio Kainor.
Buongiorno.
Che è attore, autore, buongiorno, regista, perché l'imbecillità, abbiamo sentito prima Giuseppe Antonelli parlare di cretinetti, tutti pensiamo a Stanlio Olio, cioè nel cinema e nel teatro l'imbecillità può anche essere una risorsa, si fa dire, io ho esordito con l'Apocalocquintosi di Seneca, o sei il monarca o sei lo scemo del villaggio, in ogni caso tu puoi dire quello che vuoi. È molto interessante la figura dell'imbecille a livello teatrale. Ferruccio, tu volevi farci almeno un esempio.
Ma sì, io volevo parlarvi del soldato Schweik, che è le avventure del bravo soldato Schweik, è un po' il capolavoro della letteratura ceca. E questo personaggio è stato riformato dall'esercito austro-ungarico per idiozia, e poi per varie vicissitudini poi viene di nuovo arruolato, e con la sua imbecillità, diciamo così, lui fa da specchio all'imbecillità di una società che sta invece tranquillamente andandosene all'autodistruzione nel massacro immane della prima guerra mondiale. Ed è un personaggio meraviglioso. Per esempio lo fer- non so, ma così lo ferma un ufficiale, gli dice halt, poi gli dice voi, sono, gli dice voi mi conoscete, forse voi mi conoscete dal mio aspetto buono, dal mio lato buono, ma vi auguro di non conoscermi dal mio lato cattivo, perché voi siete tutti una razza di scimmioni e così via. Giorni dopo l'ufficiale lo rincontra, gli dice halt, gli dice mi conoscete? Lui dice sì signor tenente, la conosco, ma la conosco dal suo lato buono, spero di non doverla conoscere dal suo lato cattivo, perché lei sarebbe capace di farmi piangere, si sa noi siamo dei simioni, ma voi mi state prendendo in giro? Dice non mi permetterei mai, però se me lo ordina lo farei, e così via. Cioè lui proprio gli fa da specchio all'assurdità di questo mondo che si stava autodistruggendo.
Professor Ferrari, su un commento su questa figura leggendaria di Hayek.
Sì, che fra l'altro credo che riflettesse un problema molto forte storicamente esistente nell'esercito austro-ungarico, perché le divisioni ceche erano le meno affidabili in guerra, perché i cechi erano i meno contenti in tutto il sistema austro-ungarico. Quindi fra l'altro Schweik non è soltanto l'emblema dell'imbecille che dice la verità, ma è anche l'emblema storico dell'insoddisfazione dei cechi nel regno austro-ungarico, dove infatti non sono rappresentati. Però al di là di questa cosa, sì, effettivamente da questo soldato che ubbidendo gli ordini fa vedere come sia assurdo tutto quanto, sono derivati infiniti altri soldati, marmittone, questo eccetera, perché c'è sempre questa idea che il sistema militare, imponendo un'ubbidienza assoluta, porti in primo piano le forme di imbecillità. Quante commedie all'italiana, c'è sempre un militare stupido o i carabinieri o cose di questo genere. Perché? Perché c'è sempre l'idea, giusta peraltro, che questa specie di obbedienza totale sia ciò che porti in primo piano l'imbecillità.
E vedere anche il personaggio dello stupido e pensare che l'altro è più scemo di me, di riflesso fa pensare che noi siamo più intelligenti, per cui è anche rassicurante talvolta.
Sì, 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 assolutamente. Del resto, appunto, quando facciamo, ci sono quelle barzellette, come dicevo prima, in Italia sui carabinieri, in America sui polacchi, in Belgio, in Francia sui belgi, eccetera, eccetera, eccetera. Prendi qualcuno e lo prendi di mira. Perché dici questo? Perché hai paura di esserlo tu. E quindi ti fa ridere, si ride sempre di un imbarazzo comune. Si ride della stupidità altrui perché si sente, per prenderla con Baudelaire, che infatti aveva parlato male dei belgi, si sente il velo il vento dell'ala dell'imbecillità che ci sfiora, e nel sentirci sfiorati da questo cerchiamo di spostare, di dire no, imbecilli sono gli altri, guarda che imbecilli questi qui.
Nel frattempo sono aggiunti tantissimi altri messaggi, ne leggo qualcuno. L'imbecillità fa comodo, viene incentivata, distrae dai problemi seri della nostra società, mentre davanti al muso, senza più nascondersi, ci rubano il futuro. Siamo tutti degli imbecilli, scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice. Un altro, siamo tutti a volte scemi ed imbecilli, importante è saperlo riconoscere. Chi fa e provoca le guerre è maggiormente scemo? Questa è la domanda. E un altro, la differenza tra un genio e un imbecille? Che il genio ha un limite, dice Stefano.
Mio padre diceva che lo stupido è stupido sempre, l'intelligente è intelligente a tratti, quindi è micidiale.
Einstein diceva due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, mi sembra.
Ma avete parlato dell'imbecille angelico, quello amato dagli dèi, fortunato, tipo Clouseau, l'ispettore Clouseau?
Il grande Peter Sellers.
Sì.
Non ne abbiamo ancora parlato.
Era semplicemente, dicevo, c'è questo aspetto anche, no? Cioè dell'imbecille fortunato, immeritatamente. Difatti c'è quel capo lì dell'ispettore Clouseau che diventa matto, diventa un criminale dalla rabbia. Perché quello è scemo, ma gli va tutto bene. E poi vince e risolve, cioè
E beh, poi un grande Peter Sellers e un grande, sì, Blake Edwards. E poi c'è l'imbecille buono per antonomasia, l'idiota di Dostoevskij,
sì, esatto,
personaggio sublime. Due parole. E poi un commento ai messaggi che sono arrivati, professor Ferraris.
Ma gli altri... Ma... Ah, scusate.
Prego. No, prego.
Ah, volevo dire che sono gli altri... ecco, stiamo facendo una gag.
Giochiamo a chi più imbecille. Non si vince
facendo
niente.
Facendo una gag. No, mi ritiro, ascoltiamo.
Professor Ferraris, prego.
Allora, certo, l'ispettore Clouseau è grandissimo proprio perché... è il baciato dagli dèi. Come fa questo a sopravvivere? In fondo potrebbe essere una risposta a delle questioni che sono state poste in precedenza. Cioè, effettivamente l'ispettore Clouseau non credo che nella giungla potrebbe sopravvivere, solo nella giungla d'asfalto che può sopravvivere l'ispettore Clouseau, sebbene faccia il possibile per morire, compreso quel catto che gli salta addosso quando ritorna in casa, perché deve addestrarlo nelle arti marziali o cose del genere. Comunque, certo, questa è una figura grandissima che ci riporta tutti quanti ad una considerazione fondamentale che è espressa, come si dice, negli immortali versi di Hölderlin, il quale dice: pieno di meriti eppure poeticamente abita l'uomo su questa terra. Cioè, non sono i meriti che ti permettono di sopravvivere, tant'è che uno privo di qualunque merito, non siamo calvinisti in altri termini, uno privo di qualunque merito come quell'imbecille di Clouseau, alla fine gli va tutto bene. Questo è un grande insegnamento per coloro che, come tendenzialmente per esempio sono portati a fare i professori, categoria a cui appartengo, pensano che invece per vivere bene bisogna avere tanti meriti e quindi che noi siamo più furbi degli altri, eccetera. No, c'è sempre Clouseau che ci insegna che le cose vanno altrimenti. Quanto al fatto che c'è stata una domanda politicamente molto interessante, cioè ci rendono imbecilli per farci accettare un mondo altrimenti insopportabili e quindi siamo tutti imbecilli. Io capovolgerei la cosa, cioè non è che ci sia una specie di struttura diabolica, che ne so, il capitale o un Moloch che ha deciso questi li rendiamo tutti imbecilli. Poiché appunto c'è una prevalenza dell'imbecillità, è molto facile sfruttare l'essere umano, è facile perché, come dire, come rubare le caramelle a un cretino, mettiamola così, modificando il detto popolare.
Io approfitterei, siamo quasi in conclusione, sia di lei professor Ferraris che di Ferruccio Cainaro, per chiudere con due aspetti che reputo importanti, che lei tratta anche nel libro. Uno è quello della mediocritas. L'altro è la filosofia da tempo in memore, uno dei tanti insegnamenti è quello di preparare alla morte, perché interrogandosi su quello che avverrà dopo, di sicuro ci aiuta a vivere prima. E l'aspetto del ridere, ridere o non ridere, che lei tratta, ridere della vita, se il riso abbonda solo nella bocca degli stolti o se il ridere è apotropaico, per usare un termine che ha usato lei prima, nei confronti dei mali che ci affliggono, insomma la giusta maniera di vivere e di affrontare la vita ridendo e facendo dell'autoironia, e in fondo la chiusura del cerchio è questa: se siamo tutti imbecilli l'importante è riconoscerlo e poi andare avanti. Per cui prima magari chiedo a Ferruccio Cainaro l'importanza del ridere e del ridersi anche da soli come autoironia, come metodo di affrontare anche le disgrazie della vita.
Sì, secondo me il ridere è come il piangere, un po', diciamo, potendo, ecco, è quasi una questione di scelta, perché le stesse emozioni, le stesse le stesse motivazioni che possono fare piangere, uno volendo o potendo può anche trasformarle in una grande risata che fa bene, che guarisce, che aiuta a sopportare. Ma poi a me interessava, adesso stavo studiando per vari motivi Pirandello e lui faceva una bellissima distinzione tra la comicità e l'umorismo e diceva: noi vediamo una vecchia signora tutta imbellettata, vestita come una ragazzina, e quindi siccome lei si atteggia, si veste, si trucca come non dovrebbe fare una vecchia signora, avvertiamo questo contrasto e il contrasto fa ridere. Però se poi noi osservando più attentamente capiamo che lei è sposata con un uomo molto più giovane ed ora teme che questo la lasci, allora cerca disperatamente di ringiovanirsi e soffre, ecco che allora noi comprendendo questo cominciamo ad avere un altro sentimento, no? Nel nostro ridere abbiamo un altro sentimento e questo lo chiama umorismo Pirandello.
Professor Ferraris, sul ridere come arma contro l'imbecillità della vita e anche contro la propria imbecillità.
Eh sì, perché giusto appunto si dice che il riso abbonda sulla bocca degli stolti, però uno potrebbe dire che abbonda anche sulla bocca degli stoici, cioè alla fine è l'unica difesa che noi abbiamo anche rispetto a diventare dogmatici, pericolosi, perché dice io ho ragione, tu hai torto, eccetera. Chiaro che è importante aver ragione, aver torto e comportarsi bene nella vita. Dopodiché però il riso e la riduzione del peso del nostro io, che è sempre il nostro carissimo io, è sempre così importante nel mondo, ci fa fare tante cose, persino pontificare alla radio come me in questo momento, ecco, tenere un po' a distanza e a bada questo demone, di solito il riso aiuta.
Benissimo, abbiamo ancora 2 minuti per una conclusione a questa trasmissione. Leggo ancora un ultimissimo messaggio. Purtroppo l'imbecillità è correlata all'ignoranza, alla mancanza di cultura e alla incontrollabile diffusione dei mezzi di distrazione di massa, ossia l'abuso degli strumenti elettronici, scrive Paolo. Ecco, abbiamo già parlato del web, degli webeti che lo frequentano, e abbiamo già detto che appunto forse gli imbecilli c'erano anche prima in quantità numerose, ma non hanno lasciato traccia. Adesso chiunque ha diritto, cosa democratica peraltro, ad esprimersi, però nella massa del chiunque, lo diceva già Biante, il più saggio dei 7 saggi, la maggior parte della gente purtroppo non è estremamente intelligente. Professor Ferraris, lascio a lei una chiosa conclusiva. Dobbiamo convivere con la nostra imbecillità? Dobbiamo trarne ricchezza per affrontare il quotidiano? O dobbiamo vergognarcene?
Ma trarne ricchezza, direi, perché è un invito a migliorarci. Io darei questo messaggio di speranza innanzitutto a me stesso e poi anche agli altri. Ripeto, la cultura è una fuga senza fine dall'imbecillità.
Ecco, e su questo io penso che potremmo lasciarci. Ferruccio Cainero.
Sì, sono assolutamente d'accordo, non voglio rovinare, è una frase bellissima.
Una frase fine, sì. Benissimo, allora io invito, intanto ringrazio il nostro pubblico per aver partecipato, ringrazio il professor Maurizio Ferraris, lo ricordo, autore dell'Imbecillità è una cosa seria, l'ultima delle sue fatiche, perché il professor Ferraris ha un ricchissimo carnet di pubblicazioni, tutte di levatura universitaria, e tra l'altro il professor Ferraris non solo insegna filosofia, ma è anche filosofo, una distinzione che a volte non si applica, ma nel suo caso proprio lo è. Per cui ringrazio.
Troppo onore.
Troppo onore. Poi il pubblico leggerà e si farà la propria opinione, come sempre. Ringrazio anche l'amico Ferruccio Cainero per averci regalato questo cameo. Per quanto mi riguarda, questa settimana è tutto. Domani ci sarà Democrazia Diretta. Da Cristiano Castelletti a microfono, un augurio di passare una buona giornata in compagnia della Rete 1.